Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni all'ultima puntata di quest'anno della Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi inizieremo cercando di capire come siamo visti da fuori, com'è percepita la Toscana oltreoceano e quali strumenti possiamo mettere in campo per farci conoscere rendendo giustizia alla complessità del nostro territorio. Lo chiediamo a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, che è con noi al telefono e che è tornata da poco dalla California. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Buongiorno.
Allora, sei stata in California con una delegazione della Regione Toscana per l'inaugurazione di una mostra che si chiama Genio Toscano, che rimarrà aperta a San Francisco fino al 17 di gennaio. Su quali aspetti del genio toscano punta i riflettori questa esposizione?
Beh, devo dire, questa bella mostra sul genio toscano in realtà vuol tenere insieme un profilo di identità, diciamo, culturale e scientifica alta del nostro territorio, che ha radici importanti in figure conosciute in tutto il mondo, Leonardo da Vinci per esempio, Galileo o molti altri, e insieme con un riconosciuta piazzamento nei vertici di tutte le classifiche nel campo del design e dell'innovazione, soprattutto per quanto riguarda anche l'industria artistica, il saper vivere, e quindi la mostra ripercorre un po' la nostra storia industriale di innovatori e presenta alcuni risultati che magari nemmeno si sa che sono nati in Toscana. Si va dalla Vespa alle scarpe di Ferragamo, ai mobili, ma hai la tecnica di composizione dei tessuti più nuovi, insomma moltissime competenze che poi precipitano in prodotti che si diffondono in tutto il mondo e magari perdono la connessione con la loro origine, no? E con la terra dove sono nati e dove sono stati congegnati, ecco.
Certo, quindi non una mostra che guarda semplicemente al passato, alla celebrazione del nostro glorioso passato, ma una mostra anche proiettata verso il futuro. Da questo punto di vista Leonardo Marras, che è l'assessore al turismo e all'economia della Regione Toscana, ha dichiarato che la mostra è articolata, cito, in 7 tappe ispirate al Silicon Valley Mindset. Che cosa intendeva? Qual è il rapporto con la Silicon Valley?
In realtà, allora, bisogna fare un attimo una premessa. Questa mostra si tiene presso Innovit. Innovit è un hub del Ministero degli Esteri a San Francisco, nel quale si trova Casa Toscana, cioè un punto di appoggio della Regione Toscana, del settore impresa, economia, e un luogo custodito da Giunta regionale e Consiglio regionale insieme, che è una sorta di finestra aperta sulla Silicon Valley e sull'economia delle big tech e delle start-up tecnologiche, che li hanno chiaramente dei mostri di riferimento, di ispirazione, come Apple, come Nvidia che fa i processori, come OpenAI, ora il cuore di elaborazione dell'intelligenza artificiale. E in quel luogo noi portiamo ogni anno con un bando una decina di imprese di start-up tecnologiche toscane che lì fanno un percorso di formazione volto a acquisire competenze per stare sul mercato mondiale americano e anche per riuscire ad attrarre finanziamenti per i loro progetti innovativi. Quindi un lavoro molto bello e stimolante che porta avanti e prosegue la tradizione culturale, la nostra cultura davvero di umanistica, nel senso una cultura a tutto tondo che informa l'industria, la scienza, la tecnologia e che nasce dal protagonismo dell'ingegno e della sua capacità immaginativa. Ecco, quindi lì trova un riferimento nella Silicon Valley, dove tutto questo è divenuto negli anni. Appunto, abbiamo la storia di questi pionieri, da Steve Jobs a Jetson, il fondatore di Nvidia, che hanno realizzato davvero qualcosa di simile a quello che noi abbiamo vissuto e viviamo nei nostri luoghi di produzione, nei nostri centri di ricerca. Ed è quindi stato molto interessante accompagnare le imprese in questo loro percorso formativo e anche andare a conoscere le big tech da vicino. Ecco, è stato veramente stimolante anche culturalmente, perché noi troppo spesso parcellizziamo e pensiamo che la cultura sia lo spettacolo, l'intrattenimento e poi in realtà poi ci sia il lavoro e poi ci sia l'economia. Noi in realtà dobbiamo recuperare un approccio culturale, una visione a tutto tondo di che cosa è, può essere l'apporto del genio individuale, dell'elemento umano allo sviluppo dei territori, ma anche allo sviluppo tecnologico dei territori. Quindi ecco, credo che sia stato molto utile per chi ha partecipato alla missione dal punto di vista delle imprese. Per me è stato utilissimo anche per aprirsi nuovi scenari e chiavi interpretative sull'oggi, non solo nel nostro paese, ma anche guardando al mondo tutto intero. Ecco.
Bene, bene. Non sapevo di questa opportunità veramente molto bella, offerta appunto a delle realtà toscane di potersi confrontare con questa eccellenza appunto internazionale. Bene, allora adesso ci prendiamo una piccola pausa, un ascolto, e visto che finora abbiamo parlato di promozione delle eccellenze toscane all'estero, ma anche appunto di un confronto con le eccellenze che si trovano al di là dell'oceano, ho pensato a una canzone che raccontava altri tempi, decisamente, quando all'estero si andava per tutt'altri motivi, per cercare soprattutto lavoro, i tempi in cui anche noi siamo stati migranti. E la canzone che mi è venuta in mente pensando a questa e alla Toscana è ovviamente La Porti un bacione a Firenze, scritta nel 1937 da Odoardo Spadaro, che l'ha anche cantata, ma che noi oggi ascoltiamo invece dalla voce di Nada, accompagnata dal compianto Fausto Mesolella alla chitarra e da Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Quindi Nada Trio in La Porti un bacione a Firenze.
Partiva una mattina coi vapore, gli era un signore d'una certa età. Vedendolo gli fo: scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, ben lo vedo, ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, un vedo l'ora quando tornerò. Son figlia di emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. E quel signore mi ha risposto allora: il tuo bacione a casa porterò, ma per tranquillità sin da quest'ora in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa, te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che lei è la tua città e anche lei di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, né mai già mai potrò scordarmi te. Sei figlia di emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze, da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, se non fosse, la fo passa per vera sol perché so bene luccioni e quanto sveglie, così ogni fiorentino che è lontano, vedendoti partire, ti dirà piano. La porti un bacione a Firenze, gli è tanto che un ci va, ci crede più ci sto. La porti un bacione a Firenze, un vedo l'ora quando tornerò. La nostra cittadina pettegola e carina, lascia tant'anni eppure la non è vecchia mai. La porti un bacione a Firenze, a tutti i fiorentini che vedrà.
E dopo Nada, in La porti un bacione a Firenze di Edoardo Spadaro, riprendiamo la nostra conversazione con Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Cristina, dalle eccellenze toscane facciamo un salto brusco, potremmo dire dalle stelle alle stalle, perché mi sembra giusto chiedere alla Presidente della Commissione Cultura di una regione come la nostra, dove in qualche modo la lingua italiana è nata, un commento sui risultati del 58esimo rapporto Censis che è appena uscito sulla situazione sociale italiana. Il quadro che ne viene fuori mi sembra abbastanza allarmante.
Ma guarda, per tenere insieme i temi di cui stiamo parlando con questa, diciamo, finestra non tanto ottimistica, noi in realtà mi ha colpito molto la sintesi nel rapporto Censis che parla di una sindrome italiana, alludendo al fatto che noi stiamo in una medietà che ci evita capitomboli disastrosi nei momenti di recessione, ma non ci consente di poi di volare nei momenti positivi in cui tutto sembra andar bene, come siamo adesso, in cui siamo in un sistema di piena occupazione ma con il PIL che cala. Allora, è una situazione che fa riflettere. Quando prima parlavo di un approccio culturale a tutto quello che concerne la vita consociata, la vita delle comunità, mi riferivo proprio a questo. Cioè, noi abbiamo smesso probabilmente di affrontare la realtà che ci circonda con lo spirito di chi ha il talento o comunque può procurarsi gli strumenti per intervenire su quella realtà e cambiarla. Questo è quello che invece ci si porta a casa di positivo frequentando un luogo come la Silicon Valley, che è piena di persone che ci hanno creduto, che avevano una grande fame e che hanno deciso di portare una visione e cambiare le cose che avevano intorno. Noi in Italia siamo in una fase del tutto opposta, cioè rinunciamo. Questo si vede anche nelle dinamiche dell'apprendimento. I dati sono sconfortanti sulla qualità degli apprendimenti a valle del percorso scolastico e sulle percentuali di cittadini e cittadine che non hanno competenze adeguate una volta ultimata il loro ciclo formativo. Tutto questo ci dice che c'è un tema del paese e mi ha molto colpito questa, insomma, quello che si dice nel rapporto Censis, perché è una riflessione che io andavo facendo da un po' e non trovavo invece una sintesi così felice come quella che Marco Valeri ha proposto, di questa sindrome italiana, ecco, una sindrome di medietà, cioè come per non rischiare, per stare rincantucciati, quando noi abbiamo, insomma, anche pensando alla politica, abbiamo il partito più grosso che è il partito degli astenuti, di coloro che non ne vogliono sapere, che quindi hanno rinunciato, anche perché probabilmente noi non siamo, noi politici, dico, non siamo stati in grado di entusiasmarli, hanno rinunciato alla possibilità di adoperare i processi democratici per inseguire nuove visioni, per suscitare un cambiamento, per vivere meglio e costruire meglio il futuro di tutti gli italiani e le italiane. Ci sono tanti aspetti su cui questo ricade drammaticamente, drammaticamente, ecco. Devo dire che a San Francisco si vedevano le eccellenze di quelli che ancora fanno questo anche da noi, grandi imprese, grandi marchi, alcune strutture culturali. L'Italia si sforza con questo centro culturale della cultura dell'innovazione, questo hub dell'innovazione a Innovit. Però qua c'è un paese che sta boccheggiando, con una scuola sempre meno entusiasmante. Guardate, non è una questione di quantità di competenze, perché ancora noi siamo all'avanguardia e stiamo al pari. Il problema è la qualità dell'approccio. noi queste competenze non riusciamo a inserirle in una prospettiva di visione nuova. Io ho molta fiducia nei ragazzi e credo che loro potranno fare molto, ma noi gli abbiamo tolto anche la fame, perché gli diamo tutto, perché hanno tutto, non hanno quel desiderio di agguantare la propria vita e di farne qualche cosa. Mi ha colpito quando siamo andati ad Apple, a San Francisco, a Cupertino, abbiamo incontrato il CFO, uno dei 12 del gruppo di vertice di Apple che lavora con Tim Cook, ed è Luca Maestri, un italiano fra l'altro, che ha fatto una carriera straordinaria. E lui diceva che quando seleziona i giovani, lui li cerca un po' come era lui, cioè non provenienti a volte da ceti sociali medio-bassi, ma molto affamati di fare qualche cosa, di imprimere un segno, di realizzare quello che hanno in mente, di dare una forma alla propria vita. Tutto questo noi non riusciamo più a farlo essere una scala, dell'identità culturale del paese. Ecco, è rimasto chiaramente in singole individualità, eccellenze. Abbiamo trovato italiani dappertutto, a Stanford e come nelle industrie, nelle big tech, ma il tema è che non è un clima, non c'è questo clima culturale, per cui la popolazione in generale è un po' rassegnata, un po' affidata a quello che succede. Un po' portata appunto così, mediocremente, mediamente, a portarsi a casa la pagnotta e senza aspirare a di più. E questa è una grande responsabilità, credo, delle istituzioni, non riuscire a suscitare un entusiasmo e non dare gli strumenti ai cittadini, gli strumenti culturali, dico, per avere questo approccio a tutto quello che fanno, perché poi questo riguarda anche la sicurezza sul lavoro. Cioè, un approccio, quello che io chiamo approccio culturale, perché non ho trovato una espressione più felice, cioè un approccio critico che interagisce col reale, che non lo subisce, noi non c'è più generalizzato, ecco, diciamo così. Poi chiaramente le singole eccellenze rimangono. Faccio un esempio: mi colpiva l'altra mattina, sentivo una rassegna stampa alla radio, è intervenuto un signore, un camionista, che mentre stava lavorando interagiva con il giornalista alla radio con una competenza, una cultura. E mi ha fatto piacere constatare che queste competenze, questa cultura, questa visione, capacità di visione, le manifestava una persona che faceva un lavoro che non aveva niente a che fare con questo, un lavoro più semplice, per il quale queste competenze non erano necessarie, ma era una sua ricchezza personale. Ecco, questo è il modello di cittadino e cittadina che io vorrei che il governo realizzasse, che tutta la politica avesse in mente. Un approccio colto al reale, un approccio fattivo, positivo, critico nel senso forte, cioè che interagisce con il reale e che non lo subisce. E questo lo si fa principalmente a scuola. Ecco.
Hai perfettamente ragione, sono parole che mi, insomma, non credo solo a me, penso che chiunque ci stia ascoltando sia rimasto toccato da queste parole perché descrivono con grande precisione la situazione che stiamo tutti quanti vivendo, che è molto dolorosa, è veramente molto dolorosa. Tra l'altro tu hai accennato prima anche al tema della sicurezza sul lavoro e io insomma, ovviamente volevo farti una domanda anche su questo perché insomma, è di pochi giorni fa l'episodio terribile al deposito ENI di Calenzano. Quest'anno solo a Firenze abbiamo avuto due episodi devastanti perché oltre a questo c'è stato quello del cantiere Esselunga che ci ricordiamo tutti quanti. E quindi appunto ti volevo chiedere anche della cultura del lavoro, appunto, cioè siamo rinunciatari anche su questo.
Sì, ecco, è proprio quello a cui pensavo io. Guarda, hai fatto lo stesso cortocircuito che ho fatto io in questi giorni. Sembrano cose che non stanno insieme, qualcuno può pensare a una forzatura, ma non è così. Cioè, noi non abbiamo, rispetto a quello che ci circonda, un approccio, ripeto, critico in senso forte, anche con la sicurezza del lavoro. Per cui molti incidenti, alcuni sono incidenti e dobbiamo fare i conti con la fallacia dei sistemi, con le macchine, delle macchine e degli umani. Ma detto questo, quando avvengono disastri così ricorrenti, c'è qualche cosa che non funziona. Vuol dire che noi non ci stiamo focalizzando sugli elementi necessari per vivere bene e lavorare bene. Quindi il tema della cultura della sicurezza, ripeto, è un tema di cultura prima di tutto. Io ti posso anche fare il corso, ma se, come si vede tante volte, il corso della sicurezza è fatto tanto per fare, il certificato è fatto tanto per fare. Questo tanto per fare, alla fine, ci sta costando vite. Allora io dico, dobbiamo recuperare una maggiore serietà nell'approccio alla realtà che ci circonda, che a volte è pericolosa, che è delicata, è fragile, ci può far male. Questo riguarda tutto, dall'inquinamento, ripeto, alla sicurezza sul lavoro. Siamo un po' come capre senza, pecore senza pastore. Ecco, io devo dire la verità. A volte ho questa impressione di pecore un po' allo sbando. E allora facciamo tutto più o meno, poi appunto con grandi genialità, a volte individue che la nostra popolazione mantiene con uno spirito geniale, ma non basta, non basta più. Cioè non basta che due o tre ce la facciano quando ne muoiono centinaia. Perché trascuriamo aspetti fondamentali. Ora vedremo che cosa è successo a Calenzano, probabilmente le inchieste e le indagini riusciranno a dirci cosa realmente è accaduto lunedì mattina e ha determinato questo disastro ennesimo. Però in generale se io guardo a questo anno, alle cose che si leggono sui giornali, a quello che succede e vedo, perché io poi non sono pessimista, cioè vedo tante cose buone, appunto vedo il genio toscano all'opera. Vedo tanti elementi positivi e mi rendo conto che tutto questo non torna a vantaggio dei cittadini e delle cittadine. Cioè c'è un nesso che si è interrotto e questa connessione che non c'è genera appunto poi sottovalutazione di tutto quello che ci circonda, anche delle pericolosità e degli elementi di delicatezza come quelli della sicurezza sul lavoro. Lì però in gioco c'è la vita delle persone che la mattina escono di casa e magari pensano che devono fare la spesa prima di tornare e non tornano più. Ecco, questo secondo me, se non riusciamo a metterci in un ordine di idee diverso, perdendo le vite, io non so cosa possiamo fare. Ecco, davvero è disperante anche sentire tante parole e anche dirle. Perché come politici siamo chiamati spesso a commentare, ma io trovo che dovremmo stare in silenzio, probabilmente, perché qui bisogna lavorare, è necessario, ripeto, recuperare. A me viene in mente solo di ricominciare dove tutto si forma, cioè dove queste capacità di approccio alla realtà si forma, e cioè a scuola. E quindi ricominciare dalla formazione degli insegnanti, dalla motivazione degli insegnanti, per sperare che le prossime generazioni, che sono così positive, perché i ragazzi sono svegli, aperti, non si chiudano a un certo punto in questa medietà rassegnata alla vita, a quello che succede, e possano avere gli strumenti per intervenire sulla realtà e migliorare la loro vita, ma anche la nostra, con i lavori che vorranno fare. Ecco, perché sennò siamo destinati a una decadenza senza fine, forse anche a uno stallo senza fine, no? Che non ci porta mai a tragedie, se non quelle singole che poi fanno morire le persone, ma non a tragedie epocali e globali, e ci tengono così a polleggiare, sprecando un sacco di opportunità e di ricchezza che il nostro paese ha e di credibilità, perché noi nel mondo abbiamo il mondo che ci guarda con attenzione, con desiderio, con stima. Io lo vedo, gli italiani sono considerati in tutto, noi siamo veramente una grande potenza. Che non è in atto, che è sopita, che è addormentata, che è così galleggiante, ecco, un altro dei termini che si usava nel rapporto Censis e che mi parla particolarmente è questo, un paese che galleggia.
Bene, questo richiamo appunto penso che sia da tenere presente, visto che andiamo a finire quest'anno e a cominciarne uno nuovo, quindi darsi una prospettiva per questo anno nuovo sarà sicuramente un compito a cui tutti, a tutti i livelli, dobbiamo pensare. Ma intanto tra una settimana sarà Natale. Quali sono i regali che vorresti come cittadina e che vorresti per i cittadini?
Ma io guarda, innanzitutto vi ringrazio anche perché facciamo queste puntate, a volte anche di, così, di autocoscienza collettiva, non solo di riflessione sullo spettacolo e sulla cultura, ma io credo che questo sia appunto una profondamente che facciamo cultura davvero quando si affronta la realtà come voi fate, e vi ringrazio. Mi piacerebbe che davvero che tutti i cittadini potessero aprire gli occhi e guardare che cosa hanno intorno, a volte anche il metro quadro che calpestiamo. Perché pensiamo sempre che la soluzione, che la possibilità sia altrove, lontana, in un luogo non impossibile da raggiungere, che il bene non lo possiamo fare perché tocca andare chissà dove. In realtà, se noi apriamo gli occhi sul metro quadrato che calpestiamo, sulle facce che incontriamo ogni giorno, noi intercettiamo milioni di possibilità di fare bene, di migliorare la nostra vita, di migliorare il paese in cui viviamo e il contesto in cui viviamo. E di stare, essere più felici alla fine, no? Bisogna avere anche il coraggio di cercarla poi la felicità, che non è l'allegria e la gioia sempre, ma è il senso di connessione profonda con quello che c'è intorno e che ci fa apprezzare poi la bellezza dell'arte. Ecco, mi colpisce sempre, ho visto un film indiano, si è concluso ora il River to River Festival, il Festival di Cinema Indiano che
Sì.
alla compagnia in Toscana. Ogni anno porta da tanti anni, da 25 anni, il meglio del cinema indiano. E c'era un bellissimo film, un giallo, tutti amano col nome di un personaggio, ma molto bello, che poi probabilmente non si vedrà mai nei nostri circuiti, ma è un peccato. E questo film chiudeva dicendo che, cioè, alla fine questi personaggi erano tutti un po' disperati, pessimisti, cioè, ma cosa ci resta? Ecco, diceva. La voce narrante diceva: ci resta la bellezza, no? Questo poi è il vostro lavoro con la musica. Ecco, la bellezza. Io vorrei che tutti potessero aprire gli occhi, intercettare il bisogno di qualcuno, una realtà da cambiare e vedere tutta la bellezza che ci circonda, che è davvero tanta, che è davvero tanta. Ecco, io auguro questo e spero che tutti possano ricevere questo regalo per Natale.
Grazie Cristina, grazie davvero. Tanti auguri anche da parte nostra. Ci
A voi tanti auguri.
risentiamo anno nuovo.
Sì, volentieri, tanti auguri a voi, buon lavoro, a voi passate un tempo di riposo, un buon Natale a voi e alle vostre famiglie.
Bene, allora ancora grazie a Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, e noi siamo in chiusura appunto dell'ultima puntata dell'anno della Toscana delle Culture, che andrà in onda anche in replica venerdì 20 dicembre. Eccezionalmente, solo per questo mese andremo in onda in replica alle 15:40. E non alle 18:40 come al solito, mentre da sabato 21 la puntata sarà disponibile anche in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate come al solito, e in podcast, vi ricordo, anche sulle principali piattaforme. Ringrazio Valentina Marchi al di là del vetro. La Toscana delle Culture tornerà mercoledì 15 gennaio alle 12:40. Per la prima puntata dell'anno nuovo, intanto grazie per averci seguito e tanti auguri, tanta bellezza come ci ha augurato Cristina Giachi, anche da parte di tutta Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.